Controinformazione scrive: psichiatria, la nuova arma fatale del sistema del pensiero unico, tra virgolette. Il caso Le Pen.
Incredibile, questo articolo.
Questo è uno degli ultimi articoli che i fratelli hanno inviato.
Quello che succede è che Le Pen sarebbe la leader del partito di destra francese. Uno può essere d'accordo o disaccordo col partito, questo è un'altra storia. Però adesso succede che il sistema in Francia, siccome non gli piace questo partito politico, cosa fanno? Hanno accusato la leader, Le Pen, che ha predicato l'odio contro, penso contro gli islamici. Cosa ha fatto? Ha pubblicato delle foto dell'ISIS che tagliava la testa alla gente. E capirai, l'odio è dell'ISIS, non mica suo. E adesso, in base a una legge anticristo che in Francia abbondano, la vogliono mandare a un ospedale psichiatrico. Leggi il giornale. L'avvertimento
inascoltato di Bukowski.
Bukowski, abbiamo un video sul nostro sito,
sì,
di Bukowski.
Suggerisco
a tutti di guardarlo. È molto interessante. Bukowski, uno, è stato perseguitato dai soviet, i comunisti in Russia. Era stato appunto lui internato in ospedale psichiatrico. Che in Russia cosa facevano? Quando uno era in disaccordo con Stalin o con chiunque c'era al governo, lo mandavano al manicomio per sistemargli il cervello finché impazziva veramente oppure diventava comunista, cioè per rieducarlo. Stanno facendo così in Francia, nella bella democratica Europa, va bene, che sta diventando sempre più socialista, sempre più soviet. Andiamo.
Vladimir Bukowski, uno scrittore, neurofisiatra e attivista dissidente russo, che aveva trascorso 12 anni nelle prigioni psichiatriche della vecchia URSS e nei campi di lavoro per aver difeso i diritti umani durante gli anni 60 e gli anni 70 e che oggi vive a Cambridge, ci aveva avvertito.
A Cambridge, Inghilterra.
Quello della Unione Sovietica era un sistema che egli considera sinistramente simile a quello che oggi ci viene imposto con l'Unione Europea.
Quindi questo qui, perseguitato da comunisti, sta dicendo: in Europa state mettendo in piedi un sistema uguale a soviet comunista.
È veramente un enigma per me capire perché, dopo aver appena seppellito un mostro, l'Unione Sovietica, ne stiamo costruendo un altro, notevolmente simile, l'Unione Europea, aveva detto Bukowski. Esattamente cosa è l'Unione Europea? Forse esaminando la sua versione sovietica possiamo trovare la risposta. Vedi, occhio alla Unione Europea. I gulag iniziarono esattamente così. Questo è un video che, come hai detto, l'abbiamo messo sulla pagina radio da un po' di giorni e sempre lì potete guardarlo. L'Unione Sovietica era governata da 15 persone non elette che si attribuivano incarichi l'un l'altro e che non erano tenuti a rispondere a nessuno. L'Unione Europea è governata da 12 di persone non elette che si attribuiscono incarichi l'un l'altro, si incontrano in segreto, non devono rispondere a nessuno e che non possiamo rimuovere.
Sta parlando della Commissione Europea che non viene eletta ma si nominano gli uni gli altri. Questa è la commissione che il presidente è Juncker, l'anticristo Juncker. Andiamo.
Uno potrebbe dire che l'Unione Europea ha un Parlamento eletto. Beh, anche l'Unione Sovietica aveva una specie di Parlamento, il Soviet Supremo, che si limitava a timbrare le decisioni del Politburo, più o meno come fa oggi il Parlamento dell'Unione Europea.
Esatto.
Dove i tempi di parola nella plenaria sono limitati all'interno di ciascun gruppo e spesso ammontano a un solo minuto per oratore.
Ah, puoi parlare un minuto. Il gruppo parla un minuto. Praticamente sono dei pupazzi, dei fantocci.
Alla fine però le decisioni che contano sono prese da altri organismi come la Commissione Europea che trasmette le sue direttive ai governi sulle questioni economiche, politiche e anche su materie di istituzione, di cultura, di scienza e persino di etica che dovrebbero essere di competenza di ciascun Stato. La dissidenza dell'URSS era punita con i manicomi e le cure psichiatriche. Tutto indica che anche in Europa la dissidenza del pensiero unico globalista verrà punita con lo stesso sistema. L'esempio della Francia è indicativo.
Bene, fino a qui l'articolo del giornale Controinformazione. Praticamente, fratelli, al di là dell'apparenza di democrazia, bla bla, europea, francese, eccetera, tedesca, cioè il socialismo che avanza, o comunismo se preferisci. Quindi l'Europa si sta velocemente allineando con la Russia sovietica che è caduta. La Russia sovietica è diventata, virgolette, democratica e si sta allineando col socialismo europeo. Quindi praticamente sono, diciamo, a un passo da unirsi, specialmente per il fatto che la nuova politica americana, che adesso non vuole più pagare la NATO, eccetera, e l'Europa si sta staccando dall'America. Quindi, come detto, abbiamo la testimonianza di Bukowski nel nostro sito radio, qualcuno non l'ha ancora visto, vi consigliamo di visionarlo bene. Va bene, il titolo è Occhio alla Unione Europea, i gulag iniziarono esattamente così. Ok, quindi ecco qui ben in chiaro la direzione stile soviet in cui l'Europa sta marciando adesso. Va bene, queste notizie ci aprono o dovrebbero aprirci gli occhi. Si riescono a fare questo contro qualcuno come Le Pen, che è la leader politico di un grosso partito francese, cosa non potrebbero fare contro un normale cittadino europeo che non ha un partito politico a difenderlo? Le Pen c'ha un grosso partito politico, uno dei principali partiti politici francesi, e prendono il leader e la vogliono mettere al manicomio.
Incredibile.
Grazie, è facile la vita così. E perché cosa ha fatto? Ha pubblicato delle foto dove si vedeva l'ISIS che decapitava le persone. Ha predicato l'odio al manicomio. E c'è una legge. Adesso vedremo se riusciranno a diciamo a inculcarla sta legge. La legge c'è. Però sto dicendo, se al posto di essere questo grande leader politico che forse non riusciranno a mettere al manicomio, va bene, fosse una persona qualsiasi, chi ti difende? Questa c'ha tutto un partito politico a difenderla e adesso si scatenerà il putiferio, mi aspetto. Sì. Ma i piccolini?
Non hanno nessuna difesa.
Quindi, fratelli, che rimanete in Europa, lo fate a vostro rischio. Questo dà un'idea di cosa potete aspettarvi voi, fratelli, che siete in Europa e che scegliete di rimanere in Europa, va bene, fratelli che poi naturalmente dissentiranno col regime che viene, farete delle cose contrarie, cose che a loro non piace, e allora se tirate la corda troppo vi mettono al manicomio, come facevano i soviet. L'Europa sta diventando soviet, il socialismo esattamente come era sotto Stalin. Quindi avvertimento di Dio ai fratelli che sono in Europa. Fate quello che vi pare, ma non vi lamentate dopo. Dopo non venite a dire perché Dio non mi aiuta. Dio vi sta aiutando adesso. Vi sta mostrando la strada e la via del deserto. Tagliate la corda. Non vedete che sta sorgendo Hitler? Quando è sorto Hitler, nuvole nere in Europa e gli ebrei furbi hanno tagliato la corda. Voi nuovi ebrei non vedete questi nuovi Hitler che stanno sorgendo? Cosa fate lì a aspettare? Oh, Dio ci proteggerà. Dio vi sta proteggendo, vi sta dicendo di andarvene. Guarda, ti ho dato delle scritture, Geremia e Zaccaria?
Sì.
Vai.
Geremia 6, 17 a 19. Io ho messo delle sentinelle per voi. State attenti al suono della tromba. Ma quelli rispondono: noi non staremo attenti.
Noi non staremo attenti.
Perciò ascoltate nazioni, sappiate comunità dei popoli, quello che avverrà loro. Ascolta terra, ecco, io faccio venire su questo popolo una calamità, frutto dei loro pensieri, perché non sono stati attenti alle mie parole, hanno rigettato la mia legge.
Quando sorge un profeta, un messaggero, una sentinella che suona la tromba. Io sto suonando la tromba. Tu sei tenuto a digiunare e pregare e sapere ma sta tromba viene dal diavolo o viene da Dio? È la verità o la bugia? La legge non ammette ignoranza. Non puoi dire non sapevo che il semaforo rosso non posso passarlo. Per adesso vai in galera, hai fatto del male a qualcuno? E poi ti spiego la legge. La legge è scritta nella Bibbia. E se c'è qualche pupazzo, fantoccio di religioso che ti insegna un Vangelo diverso, vai da Gesù. Vai dal Signore. Mettiti in ginocchio, prega, digiuna. Al tribunale di Norimberga hanno impiccato dei nazisti accusati di crimini contro l'umanità. Sai cosa dicevano? Dicevano, ma noi obbedivamo agli ordini. E sai cosa gli hanno detto? No, ma gli ordini sbagliati non si eseguono, impiccati. Va bene? Quindi se te appartieni a una nazione che ha della politica sbagliata, se tu sei un carabiniere, un soldato, ti danno ordini sbagliati, se appartieni a una chiesa che ti predica un Vangelo sbagliato, non lo devi obbedire. Zaccaria.
Zaccaria 1, 2 a 4. Il Signore si è molto adirato contro i vostri padri. Tu dirai loro, così parla il Signore degli eserciti, tornate a me, dice il Signore degli eserciti. Io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti.
Cioè, quando è che Dio tornerà a noi? Quando voi tornerete a me. Ma aspetta, sta parlando Israele, ma questo è il modo che Dio opera. Qui abbiamo un modello. Abbiamo un modello che ci dà un'idea come Dio opera. Prima aspetta che Giuda tradisce e poi lo fa impiccare. Prima aspetta che Anania e Safira ingannano la chiesa sui soldi e poi li uccide. Prima aspetta che Israele mormora contro Mosè e poi si apre la terra e li inghiottisce vivi. Cioè, il Signore prima aspetta che Adamo ed Eva mangiano il frutto e poi li punisce. Perché? Perché c'era una legge. C'era una parola,
allora,
c'era un comandamento, perché siamo noi che dobbiamo andare a cercare Dio, non è compito di Dio di correrci dietro a mendicarci, supplicarci, oh vi prego, vi supplico, ascoltatemi, io sono Dio. No caro, lui ti mette la parola, mette la legge e dice semaforo rosso non si passa. Ah ma io non conoscevo la legge, vai in prigione e poi te la spiego la legge, era scritta. Avanti.
Verso 4. Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti precedenti si rivolgevano dicendo, così dice il Signore degli eserciti, tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. Ma essi non diedero ascolto e non prestarono attenzione a me,
alleluia,
dice il Signore.
Ma cosa deve fare il Signore? Non abbiamo capito che sta succedendo in Europa? Che si sta germanizzando. Il nazismo è uscito dalla Germania, ma non è uscito da tanti tedeschi. La zucca è rimasta quella che era. Gloria a Dio. Infatti, a proposito di questo, della germanizzazione dell'Europa e di come sono inflessibili e crudeli tantissimi di questi tedeschi, andiamo al prossimo articolo, il giornale.
Germania caccia gli italiani. Se poveri, via dal nostro paese.
Hai capito? Questo è il giornale. Il giornale dice: stanno cacciando gli italiani 15 giorni di tempo per uscire dalla Germania.
Ai, ai, ai.
Se non hanno un lavoro, allora niente assistenza sanitaria, niente assegni familiari, niente. Non è che cacciano gli immigrati, no, gli italiani, gli europei. C'è una vendetta contro questo governo che chiamano populista, che non vuole gli immigrati. Ma gli immigrati aiutate la casa loro, scusa. Sono così super ipocriti questo tipo di tedeschi. La Merkel è quella che diceva venite da noi immigrati, la Germania vi riceve.
Sì,
adesso
sì.
Invece li vuole mandare in Italia, li vuole mandare in Ungheria, in
sì.
Polonia. Ma quelli non li hanno mai voluti. Ma voi qua siete europei, qui bisogna condividere. È un'idea vostra. Siete voi che avete detto agli immigrati venite, la Germania vi riceve. Poi tutto un tratto i tedeschi stessi non li vogliono più, se li mandano in Italia, in Grecia, in Portogallo, in Ungheria. E lui dice: no, cara, noi non li abbiamo mai invitati. Mm-hmm. Questi sono doppiamente ipocriti. Va bene, leggere. Sì.
L'articolo dice: la lettera ai cittadini comunitari che vivono a Berlino, a rischio espulsione chi non dispone di mezzi di sussistenza.
Capito? Hanno mandato una lettera agli italiani, ha detto: se non avete un lavoro, fuori dall'Italia.
Incredibile.
Non agli immigrati. Ha fatto entrare un milione di immigrati dall'Africa e fanno uscire adesso gli europei.
Sì, sì, sì.
Immagini che mentalità di Auschwitz che c'è in questa gente.
It's amazing.
Qua. Avanti.
Lei, per la mancanza di mezzi di sussistenza, perde il diritto alla libertà di circolazione ed è a rischio di espulsione, rimpatrio coatto.
A rischio di
Abschiebung.
Vieni bungato fuori, insomma, in poche parole. Capito? Cioè, espulsione. Va a vedere, Germania di Angela Merkel?
Nella Germania di Angela Merkel, paladina in Europa dell'accoglienza e dell'integrazione, girano circolari di ben altro tono. E i destinatari non sono i profughi delle guerre africane, ma i cittadini italiani, ovvero europei.
Cioè, la vendetta di Merkel contro gli italiani, che loro... hanno una politica contro l'immigrazione selvaggia. Ah sì? Ah, voi non volete gli africani in Italia? Adesso cacciamo gli italiani dalla Germania. Immagina che razza di anticristo formato Auschwitz, che cervello che c'è questa qua. Andiamo avanti.
Nelle lettere ufficiali recapitate nelle scorse settimane si ricorda che i cittadini comunitari hanno libertà di soggiorno nel territorio federale se dispongono di protezione sanitaria e di mezzi di sussistenza sufficienti.
Ah sì, e gli immigrati che arrivano senza niente?
Il Stato li dà tutto. I destinatari, essendone sfortunatamente privi, sono pregati di trovarsi in fretta un lavoro oppure fare le valigie e tornare in Italia.
Capite che bella lettera che gli ha mandato la Merkel agli italiani?
Tempo 15 giorni.
Tempo 15 giorni, 2 settimane.
Ai ai ai.
Li trovate un lavoro.
È difficile.
Vai in giro a dare il tuo curriculum a tutti quanti. Cioè, ci penseremo, ti telefono mese prossimo.
Certo.
15 giorni, non c'è neanche il tempo di vendere le 4 galline che hai, impacchettare e partire, e cercarti un lavoro. Quindi questi sono i tedeschi. Questi secondo loro che non sono più nazisti. Allora, altrimenti?
Altrimenti si procederà all'espulsione.
Cioè, praticamente... stanno arrivando notizie a tambur battente di quanto anticristo l'Europa stia diventando.
Sì.
Io non so, i fratelli che credono alle profezie, che credono a quello che succederà, come non fanno a vedere che le cose stanno peggiorando di giorno in giorno.
Sì, e mostra come i musulmani hanno sempre più diritti e gli europei, i cristiani, sempre meno.
Sì, gli immigrati, ma l'80% islamici, cioè hanno la benedizione del Dio di questo mondo, perché il Dio di questo mondo vuole mischiare tutto. Non vuole le razze, non vuole le nazionalità, non vuole la sovranità delle nazioni, vuole tutto un miscuglio dove sono tutti lì a litigare tra islamici, cristiani e buddisti e atei e non religiosi, che arriva l'anticristo e dice: voi siete un branco di ignoranti, un branco di buoni a nulla, non riuscite ad andare d'accordo, adesso ci penso io a portare la pace. Infatti il profezia Daniele dice che l'anticristo arriverà portando la pace, e nel nome della pace elimina le religioni, elimina le nazionalità, elimina le etnie, elimina le culture. È una cosa impossibile, che non succederà mai. In America hanno cercato di mischiare la cultura africana con quella europea e sono ancora lì a litigare, sono ancora lì a odiarsi dalla mattina alla sera. Sono ancora lì. Obama era lì appunto a dividere i neri dai bianchi. Va bene, andiamo in Cina.
Avvenire. L'annuncio: Santa Sede e Cina, firmata la storica intesa.
Wow, ecco qui il compromesso storico tra la Cina e il Vaticano. Cosa si tratta?
Una questione essenziale e cruciale per la vita della Chiesa in Cina, perché rende possibile per tutti i vescovi cinesi di essere in comunione con il Papa e per milioni di fedeli cattolici di far parte di un'unica comunità.
Che belle parolone!
Sounds good.
Bei paroloni! Oh, come suona bene! Tutti in comunione con il Papa, milioni di fedeli, ma cerchiamo di vedere un po' cosa c'è dietro qua.
Con questo atto, infatti, le parti hanno concordato il metodo di una soluzione condivisa. La Santa Sede accetta che il processo di designazione dei candidati all'Episcopato avvenga dal basso, dai rappresentanti della diocesi, anche con il coinvolgimento dell'associazione patriottica.
Ci siamo? Quindi il Vaticano accetta che la nomina dei vescovi avvenga dal basso?
Sì.
Che cosa significa questo?
Cioè,
però
preti.
Dice con il coinvolgimento dell'associazione patriottica. Cos'è? È un organo, l'associazione patriottica in Cina, chi non lo sapesse, è un organo che rappresenta il Partito Comunista Cinese.
Ah, il governo.
Esatto, capito. Vai avanti, mentre il governo cinese?
Mentre il governo cinese, da sua parte, accetta che la decisione finale, con l'ultima parola sulla nomina, spetti al pontefice.
Grazie tanto.
E che la lettera di nomina dei vescovi sia rilasciata dal successore di Pietro. Cosa è l'Associazione Patriottica Cattolica Cinese?
Wikipedia spiega cos'è l'Associazione Patriottica.
È un'associazione di persone creata con l'appoggio dell'Ufficio Affari Religiosi della Repubblica Popolare Cinese nel 1957, con lo scopo di controllare le attività dei cattolici in Cina.
Ciclopedia spiega cos'è l'Associazione Patriottica. È sorta con lo scopo di controllare l'attività dei cattolici in Cina. Questa è l'Associazione Patriottica Cattolica Cinese.
Sì.
Praticamente sono degli atei che si sono messi in etichetta cattolici cinesi. Bene, quindi il Papa cosa ha fatto? Ha accettato che queste chiese riconosciute dal governo cinese, già le chiese riconosciute sono più fumo che arrosto, cioè non sono veramente né cattolici neanche né veramente cristiani di solito, ma sono comunisti. Loro nominano i vescovi, però ci vuole, il Papa ha accettato che l'associazione patriottica dia il suo benestare, la sua approvazione a questi vescovi. Allora cosa succede? L'associazione patriottica approverà solamente i pupazzi del governo.
Cioè i candidati devono essere approvati da questa associazione, però poi il Papa ha la parola finale.
La parola finale, ma svegliati, non vedi che ti vogliono fare un bacucco?
Da scegliere solo tra quelli che l'associazione ha deciso.
È logico, cioè l'associazione patriottica mette il veto e dice no, questo no, perché è troppo cristiano fanatico.
Neanche aggiungeranno al Papa quelli
capito?
Che nominano.
Sceglieranno dei pupazzi, dei fantocci,
sì, certo.
Che di cattolico c'hanno solo il cappuccio in testa e basta. E il Papa deve scegliere. Scegli. Cosa scegli? Posseduto così o posseduto cos'ha? Già questo Papa ha nominato più cardinali e vescovi che nessun altro Papa prima, praticamente si è scelto tutti i pedofili, tutti gli omosessuali, tutti i gay e li ha nominati vescovi. Ha fatto così stasera. Così che al prossimo voto, l'ultimo l'ha perso, prossimo voto lo vincerà, perché quando ha fatto il voto per i gay lo ha perso. Però adesso ha nominato così tanti vescovi sto Papa che il prossimo voto pro o contro i gay lo vincerà. Adesso finalmente c'ha i vescovi che ha voluto lui. Va bene, quindi questo penso che abbiamo spiegato tutto. Leggi più sotto, leggi dove dice rapporti con la Chiesa Cattolica.
Rapporti con la Chiesa Cattolica.
Questa è sempre l'enciclopedia Wiki.
Allora, questa associazione patriottica non ha rapporti ufficiali con la Chiesa Cattolica. L'associazione elegge propri vescovi.
Capito? Questa associazione patriottica non ha rapporti con la Chiesa Cattolica. Ma ti rendi conto? Praticamente il Papa al solito è andato là a leccare i piedi ai comunisti. Avanti.
Papa Pio XII, con l'enciclica Ad Apostolorum Principis, ha condannato tale pratica dichiarando che i vescovi che ricevono o impongono l'ordinazione per volere dell'associazione incorrono nella scomunica.
Capito? Cioè il Papa Pio XII aveva detto che i vescovi che sono approvate dall'associazione patriottica cinese sono scomunicati. E questo Papa invece sta cambiando tutto. Infatti ha sempre detto che questo Papa è un falso cattolico. A tutti i fedeli?
A tutti i fedeli cattolici in Cina, il Papa Benedetto XVI...
Questo un altro Papa, Benedetto.
...si era rivolto con una lettera aperta in cui aveva chiamato il regime comunista al rispetto della libertà religiosa e definito la Chiesa cattolica controllata dallo Stato incompatibile con la dottrina cattolica.
Hai capito? Quindi i papi fino adesso hanno dichiarato che la Chiesa cattolica controllata dallo Stato non è compatibile con la dottrina cattolica. Arriva questo pelandrone, questo qua, questo finto papa e vero comunista, cosa fa? Lui va là e lui vuole... Lui praticamente sta preparando il mondo per l'anticristo, sta cercando di globalizzare, di unire, e sta cercando perché lui vuole un mondo religioso ecumenico, che tutte le religioni collaborino. Perché? Perché lui automaticamente sarà nominato il capo.
Ah, il papa, automaticamente.
Automaticamente. I buddisti, gli islamici, cioè non c'è un altro leader nel mondo, un altro leader religioso che può fare il capo di tutte le religioni, è lui. Quindi questo qua vuole, sta facendo carte false adesso, a sinistra, sta facendo accordi col diavolo pur di avere il controllo mondiale sulle religioni, e lo avrai. Tu oppure Pietro Parolin, se prenderà il tuo posto, sembra il più potenziale. Va bene? Quindi... Questo Papa potrà solo scegliere tra i candidati approvati dall'Associazione Patriottica, cioè dal governo cinese. Il Vaticano si sottomette al volere del governo cinese. Il governo prepara i candidati e poi dice al Vaticano di scegliere dalla lista che loro, la Chiesa Cattolica Patriottica, cioè organo dello Stato comunista ateo cinese, che loro hanno preparato. D'accordo? E
allora,
così è spiegato questa... Questo articolo?
Questa pace tra il Vaticano e la Cina ci porta alle profezie del tempo della fine, che dicono che il nuovo ordine mondiale del tempo della fine, basato sulla Russia e la Cina, sarà anche sostenuto da un grande falso profeta, da una grande religione, che secondo noi è il Papa.
È il Papa. Non so se sarà questo o sarà uno più imbroglione di lui. Mm-hmm. Probabilmente mi sembra più potenziale attualmente Pietro Parolin. E lui è il grande mago della diplomazia vaticana. Va bene, comunque chi sarà lo vedremo, ma ormai sto Papa ha preparato il campo per l'anticristo. Va bene? Va bene, apostolo, abbiamo spiegato questa notizia.
Sì, sì. E sempre riguardo alla Cina, Occhio della Guerra dice: la Cina penetra in Israele e ora gli Stati Uniti tremano.
Wow. Quindi la Cina penetra in Israele, gli Stati Uniti tremano.
E come penetra in Israele?
Perché gli Stati Uniti stanno perdendo terreno in continuazione. E leggi, la presenza cinese...
La presenza cinese nei porti di Israele inizia a essere particolarmente rilevante per gli strateghi israeliani e americani.
Va bene, quindi la Cina si sta espandendo da tutte le parti. La seconda potenza mondiale economicamente. Mm. Guarda, c'è un altro articolo, l'inchiesta. Cosa
l'inchiesta
dice la Cina?
La Cina torna impero, la sua politica estera è da grande potenza.
Wow, cioè la Cina sa di essere potente e si comporta da potenza.
Gli ultimi mesi hanno salire la tensione con l'India. Cresce l'influenza in Medio Oriente, Asia Centrale e Africa, ma anche l'interesse verso i poli nord e sud. Il messaggio è chiaro. La seconda economia del mondo ora vuole difendere i propri interessi oltre che la stabilità internazionale.
Va bene, la Cina non sa più cosa fare con questi soldi che ha e li investe di qui, però li investe in modo politico per appropriarsi di prendere controllo di nazioni. Cioè quello che ha fatto fino adesso l'America. L'America, che l'America non si lamenti perché ha dato l'esempio. Va bene, gloria al Signore. Andiamo a un altro articolo, il capolavoro di Putin.
Il capolavoro di Putin, la Russia egemone in Medio Oriente. Con lui Mosca è diventata l'unica potenza a dettare gli equilibri della zona e per la prima volta nella storia ha scalzato gli USA dalla difesa militare di Israele.
quindi la Russia ha scalzato l'America, va bene, in Medio Oriente. Quindi l'America non c'è più, tranne che in Israele. Prima l'America era dappertutto.
Sì, sì, sì.
Adesso invece c'è solo un po' di influenza in Arabia Saudita, poca roba. E i piccoli stati del Golfo, poca roba.
E tutto il resto è dalla parte della Russia.
E l'Israele.
Wow.
E la Russia, beh, non è che sono dalla parte della Russia, a parte l'Iran, mm-hmm. l'Iran e poco altro. E solo che la Russia sta prendendo potere, cioè la Russia non ha sbagliato un passo fino adesso.
Wow.
Cioè, Putin c'ha questa unzione, ha un'unzione politica, una saggezza...
Diabolica.
Fino adesso non ha sbagliato una politica, non ha fatto niente di sbagliato politicamente. E l'America non ha fatto niente di giusto, ha sbagliato tutto. Infatti Putin ha cacciato l'America fuori da tutte le parti. Quindi l'America era alleato della Turchia, adesso l'alleato della Russia. Va bene, l'America una volta aveva influenza sull'Iran, adesso ce l'ha a tempi dello Shah, adesso invece ce l'ha la Russia. Adesso addirittura Netanyahu, che è il presidente israeliano, il primo ministro, e che è molto saggio, cioè Netanyahu ha fatto avanti e indietro con Mosca. Netanyahu è molto intelligente, ha capito che l'America, specialmente quella di Obama, che era uno straccio completo, che la combatteva Israele addirittura, Obama, ha capito Netanyahu con la saggezza di capire che qui se voleva barcamenarsi doveva scendere a patti con Putin, ed ecco che andava a Mosca a parlare con Putin, va bene? E Putin, altro grandissimo saggio, va bene, Putin non deve preoccuparsi di litigare in Russia con i suoi rivali come Trump, con i suoi rivali, no, lui è lì, è in controllo. E allora adesso vediamo i due blocchi, cioè c'è il blocco del nuovo ordine mondiale orientale che fa capo alla Russia, seguito dalla Cina, dall'Islam, e presto arriverà anche l'Europa, che si unirà anche l'Europa alla Russia. E poi c'è il nuovo ordine mondiale occidentale, che naturalmente fa capo all'America, di cui l'Europa ne fa ancora parte, anche se credo per poco ancora. Il blocco occidentale retrocede, ci sono due nuovi ordini mondiali, va bene, orientale e occidentale, un po' come la statua di Daniele. Daniele 2 c'è la statua, c'ha due gambe, va bene. Roma è il governo mondiale, però si divide in due piedi e 10 dita, si divide, c'è da una parte l'America, dall'altra parte la Russia, due blocchi, va bene. Quindi le profezie ce l'avevano detto che in base a questo sarebbe successo, sono anni che anche noi lo diciamo, l'anticristo dovrà dominare il mondo, non c'è alternativa, in base alla profezia di Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versi 3 e 4, Apocalisse 13 verso 3, l'anticristo dominerà il mondo, va bene, e l'anticristo, la Bibbia ci dice, verrà da Magog, cioè Russia. Da tempo andiamo dicendo che Putin e Russia hanno una saggezza fuori del normale. Non è normale che Putin indovina tutto e l'America sbaglia tutto. È che il Dio di questo mondo ha messo la sua unzione su Putin. Che il diavolo ha capito che tra solo America non governerà mai il mondo, perché è troppo divisa l'America. Ha bisogno di stati dittatoriali come Russia, come la Cina. E come l'Europa, che presto sta velocemente l'Europa sta diventando dittatoriale, un continente socialista. Quindi mentre in America si dividono e si azzannano a vicenda, e adesso stanno cercando di destituire il presidente eletto Trump, nel campo opposto, il nuovo ordine mondiale alternativo, cioè Russia e Cina, navigano in grande unità e controllo dittatoriale. Va bene? Quindi le voci alternative, che c'è, per esempio, che sono contro Putin in Russia, come Navalny in Russia, e le opposizioni in Cina, vengono puntualmente messe immediatamente a tacere o in carcere, o li mandano agli istituti psichiatrici per sistemargli il cervello. Nell'Occidente questo non lo possono fare, e perché sono divisi. Marco 3,24, leggi la scrittura. Cosa succede quando un regno è diviso? Ha detto Gesù, Marco 3, 24 a 26.
se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se dunque Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire.
Gesù dice: un regno diviso in parti contrarie non può reggere. Se Satana insorge contro se stesso, non può reggere. Ora, Satana, per controllare il mondo attraverso l'Anticristo, ha bisogno di unità attraverso una dittatura, e l'ha trovata in Russia e in Cina. Va bene, questi qui sono dittature, anche se fanno finta di essere democratici in Russia, però praticamente è un giocarello, controllano la televisione, controllano tutto quanto. Quindi vediamo quindi che le nazioni alla fine prenderanno il potere mondiale, quelle che prenderanno il potere, queste nazioni che andranno al potere già ora mostrano quell'unità di cui avranno bisogno per dominare il mondo col pugno di ferro. Va bene, già vediamo quali sono le nazioni che controlleranno il mondo in modo dittatoriale. E cioè, sono solamente Russia e Cina che sono in grado di fare questo. E loro saranno i leader del governo che viene. I presenti regni del mondo attuale furono profetizzati 2500 anni fa dal profeta Daniele capitolo 2, va bene? E già lui ci dava a quel tempo ci dava una proiezione dei regni di oggi. Vuoi leggere verso 41 a 43?
Daniele 2, 41 a 43. Come i piedi e la dita, in parte d'argilla, da vasaio e in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in essa qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla? Perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro. Così come fa il ferro, non si amalgama con l'argilla.
Bene, sai, nel Medioevo si usava fino a poco tempo fa che le nazioni, sai, tramite matrimoni, la principessa di Spagna con il re di Francia si sposavano in modo di unirsi e prendere controllo dell'Europa, non ci sono riusciti. Va bene. E adesso siamo arrivati alla fine i piedi della statua di Daniele 2 e sono argilla e ferro. Il ferro proviene dalle gambe della statua profetica di Daniele 2, le gambe che rappresentava la dittatura ferrea di Roma. Due gambe, quindi Occidente e Oriente. L'argilla rappresenta le nazioni deboli, come le democrazie. Questa è l'argilla. Alla fine le nazioni che si uniranno all'Anticristo, le nazioni che accetteranno la dittatura dell'Anticristo, diventeranno ferro per un certo tempo. Poi naturalmente Daniele 7 ci dice che tre saranno distrutti e così via. Quindi adesso in che periodo storico viviamo? Stiamo vivendo alla fine dell'impero romano, e Roma c'è ancora, Roma non è ancora finita. Roma c'è, non Roma quella in Italia, ma Roma sta ancora controllando il mondo attraverso le nazioni che ha civilizzato, attraverso la sua cultura. L'America è una cultura romana, anche la Russia, anche tutte le nazioni europee. Roma sta ancora dominando il mondo tramite la cultura romana. Però alla fine le nazioni che prenderanno il sopravvento saranno le nazioni di ferro, quelle di dittatura, che saranno innanzitutto la Russia, la Cina e poi arriverà anche l'Europa, che saranno guidate dalla bestia di Apocalisse 13 e domineranno il mondo per 3 anni e mezzo. Andiamo a Apocalisse 13, per cortesia, verso 5.
Apocalisse 13, 5. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi.
Ok, quindi sappiamo che sta arrivando un potere mondiale che durerà 3 anni e mezzo. È interessante che qualche giornalista sveglio, come quello del giornale che abbiamo letto l'inchiesta,
è Lettera 43.
Sì, non è l'inchiesta.
Ok, va bene, uno o l'altro. Lettera 43, questo giornalista ha scritto l'articolo che si chiamava, che abbiamo letto, Il capolavoro di Putin, la Russia egemone in Medio Oriente. Quindi anche questi giornalisti un po' perspicaci se ne stanno rendendo conto che Putin c'ha l'unzione, che Putin vince tutto, che Putin non ne sbaglia una. Da tanto tempo andiamo dicendo che la Russia, Magog, aumenterà e l'America, Babilonia, Apocalisse 17, diminuirà fino ad essere distrutta, come appunto vediamo nella profezia contro Babilonia, che è certamente l'America, Apocalisse 17-18. Va bene, quindi è interessante che adesso i giornalisti svegli se ne stanno rendendo conto che Putin sta prendendo potere, sta crescendo, l'America diminuendo, d'accordo? La Russia con l'appoggio forte, fermo della Cina, e l'America con l'appoggio debole dell'Europa che sta sempre diminuendo. Ora Trump, che con le sue sparate contro la NATO, eccetera, praticamente ha offeso l'Europa e dice ok, non possiamo più contare sull'America, che dobbiamo avere un governo nostro, dice l'Europa, l'hanno già detto, e stanno lavorando a preparare un governo europeo. Però cosa succederà? Faranno la guerra contro la Russia? No, si uniranno. Magari ci sarà qualche scaramuccia, ci sarà qualche guerra Europa contro la Russia, ci sarà qualcosa, piccole guerre di assestamento mi aspetto, ma alla fine, va bene, come dice l'Apocalisse 17, le 10 corna, le 10 nazioni daranno potere alla bestia, Apocalisse 17 verso 12-13, daranno potere alla bestia, va bene, e lo seguiranno la bestia, i 10, va bene, 10 corna, che sono le stesse corna di Daniele 7, che sono le 10 corna che vengono da Roma, che è l'Europa, d'accordo?
Sì, in linea con le profezie.
È stato chiaro o mica
sì,
troppo?
Sì, no, molto chiaro, abbastanza chiaro, sì.
Benissimo, allora mi fermo qui su questo punto.
Sì, un ultimo articolo ancora per le notizie di oggi.
Questo articolo penso che abbiamo spiegato abbastanza, no?
Sì, allora, La Repubblica scrive...
Andiamo al prossimo.
Organizzazione Stati Americani, non va escluso un intervento militare in Venezuela.
Caspita, capite cosa dice questo? Questo è il presidente... dell'Organizzazione Stati Americani, OSA si chiama, va bene, e leggi l'articolo scritto da Repubblica.
Il segretario generale dell'OSA, Luis Almagro, ha detto di non escludere l'uso della forza per rovesciare il governo di Nicolás Maduro, definito una dittatura, e a suo dire responsabile della grave crisi economica, umanitaria e migratoria del paese.
Quindi, capito? Cioè, l'America avrebbe voluto invadere militarmente il Venezuela da anni, però non lo può fare perché, sai, la Russia, eccetera. E poi anche gli stati americani sono stanchi che l'America manda i Marines, trattare Sud America come Repubblica delle Banane, cioè come piccoli stati che l'America fa il bello e il cattivo tempo, perché l'America ha tirato il freno. Però cosa hanno fatto? Si vede dei frutti. Cioè, chi è che dà la determinazione e il coraggio a questo presidente degli Stati Americani di minacciare un intervento militare? È l'America. Cioè, se questi qui intervengono contro il Venezuela, l'America gli manda tutta la potenza militare di cui hanno bisogno, e nessuno può lamentarsi, né la Russia, né la Cina, né nessuno, perché è tutto Sud America contro. Quindi questa è una notizia molto importante, va bene, che qui le cose stanno cambiando, e qui in Sud America sembra può darsi che ci sarà una guerra presto. C'è una guerra di una coalizione di stati sudamericani, sicuramente spalleggiata, sostenuta al 100% dagli Stati Uniti.
Mm-hmm. Però sarà contro il socialismo?
Sarà contro il socialismo perché voglio mettere un governo democratico in Venezuela.
Sì.
E leggi l'articolo. Il leader dell'organizzazione?
Il leader dell'organizzazione degli Stati Americani, OSA, che il presidente Maduro accusa di ingerenza, ha sostenuto la sua dichiarazione citando violazioni dei diritti umani e crimini contro l'umanità commessi dal governo venezuelano contro il suo popolo.
Wow. Cioè questo Maduro vuole essere, lui vorrebbe essere il nuovo Fidel Castro, il nuovo Che Guevara, il nuovo Stalin. Cioè praticamente il poveraccio non si rende conto che Sud America è sotto l'egemonia degli Stati Uniti. Dovrebbe sottomettersi e sta zitto. Va bene, è un po' come le nazioni confinanti intorno alla Russia sono sotto l'egemonia della Russia, le nazioni intorno all'Europa sono sotto l'egemonia dell'Europa, le nazioni intorno alla Cina sono sotto l'egemonia della Cina.
È vero, sì.
Cioè devi sottometterti alla...
al bullo più grande.
Devi sottometterti al bullo della zona,
così.
Al bullo del quartiere. Sottometterti finché puoi. Cioè cosa vuol fare Maduro contro gli Stati Uniti? Non fa niente. Infatti le banche gli hanno fatto, hanno sabotato l'economia venezuelana, come anche hanno fatto con l'Argentina. E praticamente, guarda il prossimo articolo, Venezuela,
un rotolo di carta igienica costa 2,6 milioni. Incredibile.
Milioni di...
di
moneta locale.
Bolivares. La moneta locale si chiama Bolivares. Vediamo un po'. Infatti mi ricordo quando io ero in Venezuela, la corsa in taxi dall'aeroporto fino alla capitale Caracas, se non mi sbaglio, mi era costato una ventina di Bolivares, qualcosa del genere.
Ok, e adesso un rotolo di carta igienica costa 2,6 milioni di Bolivares.
Quindi una corsa in taxi caro dall'aeroporto, 20 bolivares. E quindi adesso costa 2,6 milioni per un rotolo di carta igienica. Cioè praticamente la carta igienica vale più della carta dei soldi. Ti rendi conto?
Sì, sì, sì.
E questo
sì.
Perché diciamo gli Stati Uniti hanno silurato l'economia venezuelana, gli hanno messo sanzioni, tutti i colori. E apparentemente la Russia e la Cina messi insieme non hanno voglia di sostenere finanziariamente il Venezuela, anche perché la Russia non potrebbe neanche se volesse, e la Cina non ne ha voglia neanche. E quindi il Venezuela sta sprofondando un giorno di più. Qui in Sud America vediamo venezuelani da tutte le parti.
Sì, sì.
C'è un'invasione di venezuelani da tutte le parti, ovunque vai, venezuelani.
Pecorelle, vero? Facile evangelizzarli.
Sì, dolcissime sono. Va bene, c'è altro, Angela?
No, ci fermiamo qui con le notizie, facciamo una pausa musicale e poi condividiamo alcune testimonianze con i fratelli.
Bene, allora abbiamo coperto le notizie più importanti,
sì.
Le abbiamo interpretate, spiegate e speriamo che ci avete capito qualcosa, fratelli, perché leggendo i giornali, i titoli, non è che i giornali ti spiegano
no.
Perché, il per come, cosa c'è dietro.
No.
Specialmente che adesso i giornali hanno sto... i giornali hanno sto pallino che devono formare le opinioni. I giornali adesso devono formare le opinioni. Quindi quello che compra il giornale si compra il proprio lavaggio del cervello. Statene lontani. Alla Bibbia, ragazzi, alle profezie, allo Spirito Santo.
Amen.